Sapete, molti canti sono proprio delle preghiere e non so se avete fatto caso, abbiamo cantato nella seconda strofa, all'inizio, o per lo spirito desonda il mio cuore. E mi ha fatto, mentre cantavo, pensare anche alle sonde che vanno in fondo, è vero? A dei contenitori, dei recipienti per misurare, per esplorare ciò che c'è dentro al recipiente. È un po' come se noi avessimo detto questa sera al Signore, vai proprio nel fondo del nostro cuore ed esplora, guarda tu quelli che sono i pensieri del nostro cuore. Certo, se lo chiediamo davvero con tutto il cuore, allora il Signore mette poi in luce quelli che sono i nostri pensieri, quelli che veramente noi pensiamo, non solo quelli che diciamo, non solo quelli che facciamo, ma quelli che pensiamo, la ragione per cui facciamo determinate cose. Vogliamo tornare allora a questa lettera, abbiamo detto la settimana scorsa, piuttosto imbarazzante. L'ultima lettera, quella di Laodicea, con la quale si chiude questo messaggio, questo settuplice messaggio del Signor Gesù, dove abbiamo visto che il Signore parla in sette modi diversi, in sette aspetti diversi, ma parla a tutte le chiese, parla a tutti gli anziani in primo luogo, e parla anche personalmente a tutti i credenti. E quindi è un motivo in più per dire questa sera: esplora, Signore, sonda il nostro cuore. Rileggiamo questa lettera di Laodicea, alla chiesa di Laodicea. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per aprirti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Abbiamo visto una condizione morale e spirituale di questa chiesa davvero terribile. Abbiamo visto come questa chiesa si sentiva, per diverse ragioni, autosufficiente. Una chiesa che diceva: non ho bisogno di nulla, sono a posto così. E abbiamo ricordato che molti credenti non direbbero mai o non scriverebbero mai una cosa del genere: io non ho bisogno di niente. Però il loro atteggiamento manifesta proprio questa condizione. Certe cose non le faccio, frequento quelle che mi pare, faccio determinate cose, e tutto quello che si fa è un messaggio che viene portato agli altri. Io non ho bisogno di te. io non ho bisogno di determinate cose. È interessante quando vediamo proprio all'inizio della Chiesa quei quattro capisaldi che costituiscono un buon andamento di una buona Chiesa locale in Atti 2,42, è vero? Questi credenti che erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli, alla comunione fraterna, alle preghiere e a rompere il pane, l'adorazione. Allora, quando i credenti fanno a meno di determinati incontri, che messaggio stanno dando? Perché non vengono allo studio biblico? Perché stanno dicendo, sono a posto così, non ho bisogno di niente, non ho bisogno di ascoltare, sono a posto, sto bene così, quello che volevo l'ho cercato, poi se capitano problemi grossi di una certa entità, allora ci facciamo sentire, cerchiamo poi il rimedio. Pensavo oggi, mentre scrivevo sul capitolo 5 dell'Apocalisse, almeno tre volte viene detto nell'Apocalisse che le preghiere delle sette coppe d'oro che contengono le preghiere dei santi, che sono i profumi che le quattro creature viventi, i 24 anziani presenteranno al Signore Gesù. E pensavo, quante assemblee hanno tolto l'incontro di preghiera settimanale? Guardate che non è scritto che le quattro creature presenteranno i messaggi che sono stati predicati. Tutti gli studi che sono stati predicati in una chiesa. No, no. Le preghiere dei santi. E molti credenti hanno pensato bene di pulire questa coppa e di tirare via queste preghiere da non presentare niente. Guarda, fateci caso. Il primo incontro al quale i credenti non frequentano o che viene soppresso è quello di preghiera. Quando lavoravo a Milano mi sono fermato davanti ad un'assemblea e ho letto gli incontri. L'incontro di preghiera non c'è. È noioso. Eppure saranno proprio le preghiere qualificate come profumi che saranno presentati quando le quattro creature viventi, i 24 anziani, adoreranno il Signore Gesù. Guardate come noi ragioniamo in maniera diversa da come ragiona il Signore. Abbiamo visto, abbiamo detto anche lasciandoci la settimana scorsa, che nonostante la condizione terribile, triste, come dire, quasi a fatica a dirlo, di questa Chiesa, il Signore ama la sua Chiesa. E nel Signore, fratelli, questa è la bellezza anche del cristianesimo, c'è sempre speranza. C'è sempre una seconda possibilità, un'ulteriore possibilità di ravvedimento, di servizio, di zelo, di rivedere un po' le nostre scelte, le scelte che abbiamo fatte. Nel Signore c'è una seconda, c'è sempre una seconda possibilità. E il punto che vorrei trattare questa sera è questo. Dio propone e dispone un cambiamento di valori. Ve lo faccio vedere adesso qui nel testo che abbiamo letto. Dio propone a questa Chiesa, ma nello stesso tempo lui dispone alla possibilità di dare a questa Chiesa dei valori che sono completamente diversi da quelli che hanno fatto di questa Chiesa una Chiesa, tra virgolette, senza Dio, autosufficiente. Vi ricordate tutto il problema di questi credenti dove risiedeva? Nel fatto che non avevano comunione con il Signore. Io sto alla porta e picchio. Il Signore si trovava fuori dalla comunione con questi credenti. Perché abbiamo detto che quando i credenti hanno veramente comunione col Signore, il Signore cambia la vita. Pensate a quanti vizi ci portiamo dietro. Perché non ci togliamo i vizi? Perché non c'è comunione col Signore. È vero? Perché andiamo in certi posti? Perché facciamo certe cose? Perché non c'è comunione col Signore. Non c'è la consapevolezza che il Signore è con noi, è dentro di noi se siamo dei credenti. Dal momento che non c'è questo, allora possiamo permetterci di portare avanti tutti i nostri vizi, tutti i nostri peccati, tutte le nostre scelte, perché non c'è comunione col Signore. Perché quando c'è comunione col Signore, sapete qual è la prima cosa che fa il credente, che fa la donna credente? Si butta con la faccia a terra. Prova vergogna. Davanti alla santità di Dio, del Signore Gesù, non si può stare con i peccati, con i vizi. Vi ricordate all'inizio cosa ha fatto Giovanni? Quando ha visto qualcosa della gloria del Signore Gesù. Abbiamo visto nel primo capitolo, versetto 13, che Giovanni è caduto ai piedi del Signore come morto. Il Signore gli ha fatto vedere qualcosa della sua gloria e Giovanni non ha potuto reggere. E quando noi stiamo ai piedi del Signore, davanti alla sua parola, per capire, per conoscerlo meglio, non possiamo andare avanti con i nostri vizi, non possiamo andare avanti con le nostre scelte sbagliate. Non possiamo. E quindi siamo costretti a deporre tutti ai piedi del Signore. Abbiamo detto la settimana scorsa che possiamo ingannare, dribblare i fratelli, gli anziani, i pastori, chi volete voi, anche i genitori, ma non possiamo ingannare il Signore. Non so chi ha visto ieri o l'altro ieri, forse è difficile per voi, io sono in pensione, di mattina alle 9 fanno la storia Siamo Noi, e vi ricorderete che intorno all'80 il figlio di Don Acaten è stato inquisito per determinati reati e hanno fatto ascoltare il processo. Sapete cosa ha detto questo bellissimo giovane, ricco, famoso? Quando gli hanno chiesto perché lei faceva tutto questo? Cioè dal momento che aveva tutto, era veramente un bellissimo giovane. Perché? Perché ha detto, si vive con la sensazione, con la consapevolezza che dentro c'è un vuoto. È andato avanti e ha detto un buco che non si sa come riempirlo. E allora ecco che si fanno le cose più strane, più forti, anche più cattive. E poi diceva il cronista, e adesso che lei ha fatto tutto questo e che dovrà farsi la galera, il buco è stato riempito, è ancora vuoto. Non ho potuto parlare con quest'uomo, era in televisione, gli avrei detto subito, quel buco si chiama Dio, si chiama il Signore. Ma questo avviene anche nel credente, sapete? Il credente che va avanti con determinati vizi ha dei buchi nel cuore che non può riempire e ha bisogno di quelle cose, perché quelle cose lo fanno sentire bene. Mi perdonano i fratelli che fumano. Il fumo è le ciucce dei grandi. Si vuole diventare grande e si fa sentire bene, fa sentire grandi, importanti, questa cosa in bocca. È come il ciuccio dei bambini. Diventa il ciuccio dei grandi. È vero, io ho fumato, lo so, mi sentivo bene. Mi sentivo importante davanti ai miei amici. Se poi bevi un caffè prima ti rilassi, che bello, è vero? Perché c'è il vuoto. Come si fa a riempire questo vuoto? O c'è la comunione col Signore, o il Signore è alla porta e sta bussando. Vuoi avere comunione con me? Ma io devo entrare dentro. Devo entrare dentro. Questa chiesa diceva, leggiamo il versetto 17, guardate i valori di questa chiesa. Tu dici, vi prego di sottolineare queste due frasi che stiamo per commentare. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Questa chiesa, i credenti di questa chiesa erano veramente credenti, si sentivano ricchi apposta. Sapete perché? Gesù propone a questa chiesa loro vestiti bianchi, veste bianche e collirio. È interessante perché quando si va a capire quella che era la ricchezza di questa città, Laodicea, tra l'altro una città molto molto giovane nel suo nome, ma non voglio parlarvi di questo adesso, non importa. È interessante notare che questa chiesa, Laodicea, era una chiesa questa città era molto ricca, anche quando fu quasi completamente distrutta nel 60 d.C., per la grande ricchezza di cui godeva questa città, non chiese aiuto a nessuno, neanche al governo romano sotto cui stava. È un po' come se oggi dovesse capitare un terremoto in una grande città, e questa città è così ricca che non chiede aiuto neanche dal governo, da nessuno. E tutta la ricchezza di questa città, e quindi anche questi credenti si sentono apposta per questo, provenivano da tre elementi, da tre fattori principali. Dalle numerose banche, le cui transizioni avvenivano attraverso loro. Tutti i pagamenti venivano fatti con loro. In questa città c'erano delle pecore, diceva un archeologo, forse solo in questa città, venivano allevate delle pecore che avevano una lana nera, molto pregiata, e poi era molto conosciuta per le sue scoperte mediche, in modo particolare per quelle che riguardava la medicina per gli occhi. E allora questa chiesa dice: io sono a posto, possiamo dire c'è il benessere, c'è l'oro, ho il conto in banca, quando vado a guardare ho tutto. Un po' come quello del Vangelo che dice, visto tutta la sua ricchezza, vuole allargare i granai, ha detto all'anima sua: mangia e bevi perché hai tanti beni riposti per il resto della vita. E poi tutte queste scoperte scientifiche. E guardate Gesù che cosa dice a questa chiesa. Tu dici, vi prego di sottolinearlo, tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece, ecco l'altra frase, tu dici, tu stai dicendo questo, tu hai bisogno di soddisfare i tuoi sensi con i tuoi vizi, con i tuoi soldi, con la ricchezza materiale, eccetera. Ma tu non lo sai. Ecco la tristezza di questi credenti. Dove sta la vera tristezza? Che noi non ci rendiamo conto dove sta la vera ricchezza. La vera una ricchezza la cerchiamo da qualche altra parte. E non ci rendiamo conto dove sta veramente la ricchezza. Tu invece non sai. È triste, vero? La Chiesa che dovrebbe sapere, perché ha conosciuto il Signore, si è convertita al Signore, dovrebbe realizzare tutte le ricchezze di Dio. Tutto le dovrebbe realizzare. Mi sembra che era mio figlio Gione, domenica mattina, che pregava, forse senza leggerlo, e citava Efesini 1.3, ma diceva che tutte le ricchezze spirituali, diceva Paolo in un carcere, siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, dove nessuno può mettere le mani. È tutto nostro. Tu non sai, Gesù dice, tu non sai invece che sei infelice fra tutti. Tu pensi di essere felice quando fai certe cose, no, è vero? Ti senti soddisfatto, ma non sai che sei infelice. Tu non sai che sei miserabile. Certo, dire delle persone che hanno l'oro sotto i mattoni, sei miserabile, è un po' triste. Tu non sai che sei miserabile, povero, cieco e nudo. Allora ecco il Signore che propone a questa Chiesa la sua ricchezza, i suoi valori, e risponde a quelle che erano le ricchezze, le presunte ricchezze di queste persone. Possiamo dire ricchezze che sono tutte momentanee. Gesù propone le ricchezze che sono eterne, quelle gioie che sono momentanee, effimere, che piano piano portano alla morte. Il Signore propone le sue ricchezze che ci fanno vivere e ci portano alla vita. E dice versetto 18, perciò io ti consiglio di comprare da me, e guardate, non a caso, dell'oro purificato col fuoco. Poi parla, cioè per arricchirti, poi parla delle vesti bianche in contrapposizione alla lana nera di quelle pecore, e poi parla del collirio per ungerti gli occhi e vedere bene come stanno le cose. Nella scrittura, quando si parla dell'oro, non si parla solo di ricchezza, ma si parla di ricchezze divine. Vi ricordate quando abbiamo studiato il tabernacolo? È vero? Tutto ciò che circondava il tabernacolo esternamente era fatto di legno, di rame, eccetera. Per vedere tutto l'oro bisognava entrare nel luogo santissimo dove c'era la presenza del Signore. Perché è sinonimo di dovizia, di carattere spirituale, di ricchezza divina, di ricchezza spirituale, in contrapposizione a quelli che sono i nostri valori a cui Satana cerca di farci aggrappare. Quanti credenti mancano alle riunioni pur di fare degli straordinari? Vivono con la paura, con l'ansia. E se poi non ce la faccio? Allora si aggrappano, c'è quella maniglia che si chiama materiale, e si aggrappano. E il Signore dice questa sera, compra da me. Compra da me. Dell'oro purificato col fuoco. Compra da me delle vesti bianche, perché non si veda la tua nudità. Ah certo, chi ti vede dice, beato lui, guarda quanti soldi che ha. Sta a posto, guadagna un sacco di soldi. Perché il Signore non vede la tua nudità. E compra da me quella medicina che non è fatta dagli uomini, che ti apre gli occhi. La preghiera. Che bello quando Paolo prega per la chiesa di Efeso e chiede al Signore affinché gli occhi del loro cuore veda, si aprano e vedano a quale ricchezza, quale potenza, quale immensità della potenza Dio ha messo dentro di questi credenti, dentro di noi. Ma bisogna avere degli occhi che sono puliti dal collirio del Signore, se no non si vedono. Perché quando io finirò questo messaggio non è cambiato niente. Andremo dietro ancora alle cose materiali principalmente. Non è cambiato nulla. Bisogna andare a comprare. Bisogna andare a comprare queste cose. Quanto costano queste cose? Venite un attimo con me in Isaia 55, un passo che sicuramente conoscete. Isaia 55. Dal versetto 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre viscere per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, elargirò le grazie, stabili promesse a Davide. Vedete che bello, fratelli? Allora, che cosa sta dicendo il Signore nell'Apocalisse e qui nel profeta Isaia? Possiamo comprare le cose di Dio senza pagare. Allora sta dicendo che ci sono dei valori che noi non possiamo mai realizzare se non andiamo al Signore. E sono dei valori spirituali che non ci cadono addosso solo perché siamo credenti. Noi possiamo rimanere nei vizi per tutta la vita, anche essendo credenti. Ma quando cominciamo ad avere comunione col Signore, avete notato? Io vorrei farvi sottolineare in questi profeti Isaia 55, cosa dice? Porgete l'orecchio, ascoltate attentamente. Letteralmente, sta dicendo il profeta, fate in modo che il vostro orecchio sia completamente sottomesso alla voce di Dio. E questo abbiamo letto alla fine della lettera dell'Apocalisse. Chi ha orecchi, ascoltici con lo Spirito, dice le chiese. E ascoltare non vuol dire soltanto sentire, vuol dire fai come ti sto dicendo. Allora cambierà. Dell'oro, dei vestiti bianchi, sinonimi di purezza, di giustizia, e quella medicina che solo il Signore sa dare e che permettono di farci vedere le cose così come sono nella realtà di Dio. E queste sono cose davvero, davvero importanti, le ricchezze che vengono direttamente dal Signore. Una parola su come si presenta il Signore Gesù, guardate, a questa chiesa. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Si presenta il Signore Gesù con tre principali caratteristiche che identificano il suo carattere divino. Lui è l'Amen. E più di una volta abbiamo sentito da Gino, ci ha parlato anche un martedì sull'Amen, che non è una speranza posta da qualche parte, speriamo che sia così, nel modo in cui i cattolici intendono quando dicono Amen, così sia, speriamo che sia così. Ma tutte le volte che il Signore parla, Lui è l'Amen. Cioè è colui che fa esattamente quello che dice. Vi ricordate Giovanni 5:24? In verità, nell'originale greco è Amen, Amen. Io farò esattamente quello che dico se tu credi. Se tu credi hai la vita eterna. È così, dice il Signore Gesù. Allora, se tu dai ascolto a Lui, se diamo ascolto a Lui e compriamo da Lui i valori che Lui ci propone, allora Lui farà quello che ha promesso. Lui ci darà quella ricchezza e quella soddisfazione che stiamo cercando da qualche parte e che abbiamo sempre bisogno di rinnovare perché non è sufficiente. Lui ci può dare la vera soddisfazione. Lui è il testimone fedele, veritiero, quello che Lui dice è la verità. Lui è quello che può testimoniare, Lui è quello che ha visto, Lui è quello che ha potuto dire: io vi parlo delle cose che ho viste fare dal Padre mio. Lui ha vissuto nell'eternità col Padre e quello che ci propone sono le cose del Padre. E poi il principio della creazione di Dio, che letteralmente vuol dire il creatore dei cieli e della terra. il principio, prototoco, se vuol dire, colui che ha dato origine ai cieli e alla terra e tutto ciò che essi contengono. Queste cose chi ce le propone? Non ce le propone la Chiesa, non ce le propone degli anziani, ce le propone il Signore. Ce le propone colui che fa esattamente quelle che lui promette di fare. E allora, guardate, fratelli, quali sono le sue straordinarie promesse che troviamo qui. Voglio ripeterlo, è una cosa molto molto bella, perché il Signore che sonda il cuore, il Signore che esplora il nostro cuore, o come diceva Davide nel Salmo 139, esamina mio Dio. Leggiamolo, è molto bello questi versi del salmista Davide. È una preghiera coraggiosa, ma anche molto impegnativa. Salmo 139, versetti 23 e 24. Perché dice proprio esattamente quello che abbiamo cantato dell'inno 318. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Interessante, eh? Perché è interessante? Interessante perché neppure noi conosciamo il nostro cuore. È vero? Non so se vi siete mai trovati in una condizione dove avete detto: non avrei mai pensato di fare questo. Bene. Noi ci sopravvalutiamo. Noi pensiamo che certe cose non le faremmo mai. Le fanno gli altri, ma noi no. È vero? E poi siamo caduti in una certa situazione e poi ci siamo detti: non avrei mai pensato di cadere così. Di arrivare fino a quel punto. È vero? Davide dice: esaminami, oh Dio, e conosci tu il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la vita eterna, per la via eterna. Parla di via iniqua, cioè di un cammino o di una condotta che non ha niente a che fare con la scrittura. L'iniquità è ciò che si oppone alla legge, è ciò che si oppone a ciò che è scritto, ciò che è stato decretato. E Davide dice: Signore, guarda un po' i miei pensieri, guarda un po' il mio cuore, fammi vedere, metti alla luce quali sono le cose che io faccio, che io penso, che io scelgo, ma che non hanno niente a che fare con la tua parola. E poi dice: guidami. Quindi c'è una richiesta, ma Davide è anche propositivo. Fammi camminare per la via eterna. Come veniva chiamata nel libro degli Atti, i credenti che seguivano il Signore. Vi ricorderete che l'Apostolo Paolo, quello che una volta era Saulo, in Atti capitolo 9 dice: seguiva la nuova via, perseguitava quelli che seguivano la nuova via, la via che porta all'eternità, al cielo. Il Signore fa delle promesse. A volte siamo in condizioni che non dipendono da noi. Siamo impotenti. Non possiamo prendere delle decisioni per un'altra persona. Forse facciamo soffrire il nostro marito, forse facciamo soffrire la nostra moglie, i nostri figli, forse diamo la testimonianza in casa che mette in difficoltà i nostri figli con la nostra carnalità, con i nostri vizi, con le nostre scelte. Forse siamo vittime anche di scelte degli altri che sono a noi molto vicino e non possiamo farci niente. Però sapete una cosa, fratelli? Una cosa è straordinaria e bella. Anche quando siamo soli e altri non ci capiscono e forse non ci capiranno mai, perché il Signore sta ancora bussando, cercando di avere comunione, e questi non aprono, dice la Scrittura che il Signore è insieme a noi. Il Signore farà dentro di noi una presenza così grande, così forte, da farci sentire la piena soddisfazione, pur essendo nella piena sofferenza. Ci sono delle gioie sulla terra che sono soltanto di passaggio. Però riflettiamo, fratelli, alle gioie che durano per tutta l'eternità. Compariamo, confrontiamo quello che Dio ci propone con quello che è il mondo o le cose naturali, le cose della vita legittime, ci propongono come belle, come gioiosi, come qualcosa che soddisfano. Pensate che l'Apostolo Paolo arriva a dire in 1 Corinzi 7 di consigliare addirittura di non sposarsi. Non vi voglio, io non voglio che voi soffriate, dice. Vorrei che siate come me, libero di servire il Signore. Ma se vi sposate, sappiate che abbiamo anche degli obblighi verso nostra moglie e nostro marito. Però una cosa è bella, fratelli, che in qualunque situazione ci troveremo, e prima o poi le prove, le sofferenze, le difficoltà arriveranno, se il Signore è dentro il cuore come comunione, nessuno ci potrà smuovere. Nessuno. E anche con le lacrime sentiremo la gioia. Guardate cosa dice, per terminare, il versetto 21, tornando all'Apocalisse 3. Chi vince, ancora una volta, chi vince? C'è proprio un impegno. Noi dobbiamo avere la vittoria sulle cose che ci frenano, che non ci fanno avere comunione col Signore, che mettono gli sbarroni alla porta per non far aprire nessuno. Dobbiamo vincere. Scrivevo oggi una riflessione che porterò poi l'altra settimana, Dio volendo, in via Capitano Valente. Pensavo a Caino, però Caino mi ha fatto pensare ad un altro passo che mi ha fatto pensare a Caino. Pensate all'amore. L'amore non gode dell'ingiustizia. L'amore non invidia. Ed è interessante quando Saulo comincia ad invidiare Davide dopo tutto il bene che ha ricevuto. C'è tutto un processo interessante in quel capitolo 18 di Prima Samuele che dice che Saulo si irritò, si indignò, e sono le stesse sensazioni che provò Caino nei confronti di suo fratello Abele. Volto battuto, indignato e irritato. Dice, ma tu lo devi vincere, questo peccato. Lo devi vincere. Il Signore ci ha messo nelle condizioni di vincere. Chi vince? Guardate, adesso tu non hai un trono su questa terra. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono. Adesso noi non abbiamo un trono su questa terra. E diceva bene Gaston Racine, non possiamo pretendere un trono là dove al Signore Gesù gli hanno dato una corona di spine, gli hanno dato la croce. Adesso no. Ma un giorno, dice qui il Signore, io ti farò sedere insieme a me sul mio trono. Ma devi vincere. Devi vincere quello che ti sta accadendo. Devi guardare un po' più in là della condizione in cui sei, in cui sono, in cui siamo. Non guardiamo adesso questo viale che è pieno di spine, ci stiamo facendo male. Guardiamo in fondo il viale, dove c'è il sole, dove ci sta aspettando il Signore, dove le lacrime non ci saranno più, dove la morte non ci sarà più, la sofferenza non ci sarà più, dove il sole sarà il Signore, dove la notte non ci sarà più. E se queste cose diventano la meditazione del nostro cuore, era bello oggi, mi chiamava Massimo Alnesana, era in macchina, dice, cosa stai facendo? Ma sto guidando, sto meditando, sto pensando alle cose di Dio. Che bello quando si cammina per strada, in macchina, al lavoro, e stiamo pensando alle cose di Dio. Tutto diventa relativo dopo. Io lo farò sedere presso di me sul mio trono. E Gesù dice, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Gesù ha vinto. Lui è stato tentato, è stato cacciato dalla sua famiglia. I suoi l'hanno cacciato. La Bibbia dice che Gesù stesso è stato dato in mano a Pilato per invidia. E Pilato si è accorto che gliel'hanno data per invidia. Un pagano se ne è accorto. Ma io ho vinto. E Gesù ha vinto anche per noi. Non abbiamo nessuna ragione di essere tiepidi, di essere superficiali. Non abbiamo nessuna ragione. Abbiamo tutte le ragioni per dire insieme alla parola di Dio, chi ha orecchie ascolti, cioè con lo Spirito dice la Chiesa, vogliamo ascoltare per il nostro bene. E non vogliamo essere, come dice l'Apostolo Giacomo, di quelle persone che si sono viste allo specchio della parola di Dio, possiamo parafrasare, attualizzare, poi vanno via dalla donanza, vanno a casa e hanno prontamente dimenticato quelle che il Signore ha fatto vedere davanti a questo specchio. Perché se noi facciamo così, dice Giacomo, non inganniamo il nostro fratello, ma inganniamo noi stessi. È brutto quando siamo ingannati da qualcuno. Siete mai stati ingannati da qualcuno? Che pensavate che era vostro amico, che vi voleva bene, e poi siete rimasti amareggiati perché vi ha ingannato. Però la cosa triste è quando siamo noi a ingannare noi stessi. E allora è triste questo. Allora, fratelli, che il Signore mi aiuti e ci aiuti a guardarci allo specchio della parola, a poter dire, come ha detto Davide, esamina, mio Dio, conosci il mio cuore, scruti i miei pensieri e guidami per la via, quella dritta, quella che porta al cielo, non quella che porta da qualche altra parte, quella che porta al cielo, la via eterna. Guidami per quella via. E sicuramente il Signore ci benedirà. Allora, per un po' mi fermerò e lasceremo lo spazio ad altri fratelli per predicare il Vangelo. Ma io pregherò nel mio cuore ogni giorno che il Signore non faccia dimenticare a me per primo quello che mi ha fatto capire da queste 7 lettere, e che non faccia dimenticare neanche voi quello che il Signore ha voluto dirci. Che possa invece il Signore incoraggiarci e che possiamo sentire la sua voce che dice: io conosco. Tutte e 7 le lettere. Stai soffrendo? Io lo so. Hai bisogno? Io lo so. Tu hai capito che non puoi camminare così? Io lo so. E ti do anche la soluzione. Il Signore ce la dà. Amen.